Qualche mese fa sono uscite le nuove linee guida dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sulle politiche per proteggere i bambini dall'impatto dannoso del marketing alimentare. Noi allora abbiamo in collegamento e lo salutiamo Francesco Branca, che è il direttore del Dipartimento della Nutrizione per la Salute e lo Sviluppo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Grazie moltissimo di essere qua con noi. Abbiamo alcune domande, per cercare di approfondire un po' questo tema di cui finora si è parlato poco in radio. Perché è necessario ridurre per i minori alimenti e bevande analcoliche ad alto contenuto di acidi grassi saturi, acidi grassi trans, zuccheri liberi? Cioè, che danni immediati o anche sui tempi lunghi possono produrre questi alimenti nei minori? Cioè, cominciamo proprio dalla base.
Ma dunque, in generale la dieta non sana, che è una dieta che da un lato appunto ha eccesso di questi componenti che lei ha nominato, gli acidi grassi saturi, trans, zuccheri liberi, ma anche da un'altra parte un'insufficienza di altri componenti invece importanti per la qualità della dieta, che sono la frutta, la verdura, i legumi, i cereali integrali. Ecco, complessivamente il fatto di non consumare una dieta sana è responsabile di molte malattie, ma è responsabile di malattie cardiovascolari, di diabete, di cancro, e è uno dei fattori di rischio più importanti per la mortalità e per le malattie. Noi calcoliamo che ogni anno ci sono circa 8 milioni di morti ogni anno che sono attribuibili al consumo di diete poco sane, che sono più o meno gli stessi numeri che sono responsabili delle morti per il consumo di tabacco.
E qui ci viene una domanda spontanea, ma queste morti sono diffuse in tutto il mondo? Cioè, per essere chiari, riguardano anche l'Italia, il mondo occidentale?
Sono abbastanza diffuse in tutto il mondo, ovviamente ci sono delle differenze tra diversi tipi di paesi, a seconda anche della disponibilità di risorse per acquistare una dieta sana. Noi calcoliamo che purtroppo ci sono circa 3 miliardi di persone nel mondo che non si possono permettere una dieta sana. Comunque, sì, la distribuzione è varia anche nei paesi europei, anche nei paesi occidentali c'è un rischio di consumo di diete poco sane, è un consumo che, insomma, parlavamo di bambini, comincia già nelle prime età della vita. Il consumo eccessivo di alimenti ricchi in zucchero comincia con quelli che sono con i primi mesi di vita. Francamente, con l'alimentazione complementare è difficile trovare alimenti che non siano, per esempio, arricchiti con zuccheri.
Certo, ed infatti una cosa che mi ha colpito molto, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto ai governi di fissare per legge, comunque di intervenire sulla pubblicità alimentare rivolta ai bambini e di bloccare queste pubblicità che usano cartoni animati, comunque tecniche che attraggono i bambini, come l'inclusione di giocattoli nelle confezioni, la pubblicità con canzoni o sponsorizzazione di celebrità. Perché questo ovviamente fa sì che il bambino chieda quella merendina, chieda quel cibo, che non è detto che sia quello più utile in questo momento. Ecco, queste indicazioni date dall'OMS sono già state assunte da qualche paese? C'è stata qualche reazione da parte delle nazioni o delle aziende stesse? Oppure sono parole rimaste così lanciate nell'aria ma non recepite?
Allora, se mi permette, vorrei intanto cominciare con il dire che noi abbiamo fatto un'analisi molto attenta appunto del ruolo della pubblicità sulle scelte e i consumi alimentari dei bambini, e effettivamente abbiamo potuto dimostrare con una rassegna sistematica della letteratura scientifica che il marketing di prodotti alimentari ha un effetto sulle conoscenze dei bambini, sulle preferenze alimentari e sui consumi. Gli alimenti che sono promossi da questo marketing rappresentano fondamentalmente un profilo nutrizionale non desiderabile, perché la pubblicità si fa, per la maggior parte dei casi, su prodotti che sono densi in energia e contengono appunto troppo grassi, zuccheri e sale. E questo succede soprattutto in luoghi dove i bambini ascoltano questi messaggi, non so, ad esempio negli sport, nei club sportivi, nelle scuole, durante i momenti in cui i bambini guardano la televisione, nei canali televisivi dedicati ai bambini, negli spazi digitali che sono utilizzati dai giovani, nelle riviste che hanno come obiettivo i bambini e gli adolescenti. Quindi c'è effettivamente un problema piuttosto rilevante. E dunque l'OMS ha sviluppato una linea guida che suggerisce, appunto, sulla base dell'analisi di quello che già molti paesi hanno fatto, che è necessario avere delle restrizioni che siano imposte per legge. Quindi ci sono molti paesi che utilizzano degli schemi volontari, noi abbiamo dimostrato che questi schemi volontari non sono efficaci, quindi è necessario che numero uno ci siano delle scelte regolatorie, numero due devono raggiungere i bambini di tutte le età, qui utilizziamo la definizione di bambino che viene utilizzata anche dalla Convenzione dei diritti del bambino, cioè tutti gli individui al di sotto dei 18 anni. Quindi i bambini e gli adolescenti. Terzo aspetto importante è che la definizione dei prodotti che devono essere ristretti e regolamentati deve avere quello che noi chiamiamo il profilo nutrizionale, quindi dei criteri nutrizionali che siano ufficialmente dati dal governo. E quarto aspetto importante è che la restrizione deve essere ampia, cioè deve essere non solamente attraverso i mezzi tradizionali, ma molto attraverso i nuovi mezzi digitali. E in ultimo, che le restrizioni abbiano anche la possibilità di limitare l'effetto del persuasivo della pubblicità. Comunque lei mi chiedeva quanti paesi. In realtà abbiamo già 63 paesi che hanno qualche misura restrittiva. In realtà però solo una parte, 44, ha delle misure regolatorie, alcuni le hanno anche miste, e 11 hanno delle misure restrittive che sono più o meno in linea con le linee guida della OMS, e molto nei paesi dell'America del Sud, Argentina, Cile, Ecuador, però anche in Europa ci sono dei paesi che hanno deciso di adottare delle strategie più impegnative, come l'Irlanda, il Regno Unito, il Portogallo, e sono paesi che appunto hanno deciso di avere degli approcci regolatori abbastanza ampi.
Non abbiamo per ora, mi pare, un atto regolatorio su questo da parte dell'Italia, almeno non mi risulta che ci sia un atto regolatorio di questo tipo. Ecco, voi riuscite ad avere delle informazioni sui consumi?
Dunque, noi le informazioni sui consumi non le raccogliamo direttamente, le otteniamo dagli stati membri, che soprattutto quelli che hanno dei sistemi di raccolta di informazioni. Noi diamo dei contributi tecnici per standardizzare la qualità di raccolta dei dati, ma insomma siamo un po' dipendenti dagli stati membri. Però sì, abbiamo, assieme alla FAO ovviamente con cui facciamo questo lavoro, abbiamo delle risorse che ci consentono di avere un'idea dei consumi alimentari.
E questa situazione di consumi di zuccheri nei minori, di acidi grassi trans, nel tempo, negli ultimi 10 anni, come si è modificata? Ovviamente noi saremmo più interessati a sapere quello che avviene nella regione europea.
Ma guardi, le cose forse stanno un po' migliorando. Per esempio, per quanto riguarda gli acidi grassi trans, la Unione Europea ha stabilito una legislazione piuttosto restrittiva, quindi gli acidi grassi trans possiamo dire che sono stati eliminati dai prodotti alimentari che sono disponibili in Europa. Gli acidi grassi saturi forse un po' meno, c'è una minore attenzione. I consumi di zuccheri semplici sì, sono piuttosto regolarmente alti, ecco, non abbiamo visto una grande riduzione in questi ultimi tempi. In Italia, tra i bambini italiani, il consumo, per esempio, di la percentuale dell'energia che deriva da grassi è di circa il 37%, questi sono dati dell'inchiesta sui consumi alimentari fatta dalla dall'Istituto di ricerca per gli alimenti della nutrizione nel 2005, quindi non sono dati aggiornatissimi, so che loro stanno lavorando alla nuova indagine. E 37% è di più di quanto l'OMS raccomanda, che dovrebbe essere all'incirca del 30%. Acidi grassi saturi siamo a livello del 12%, che è più del 10% raccomandato. Zuccheri semplici è difficile qui perché l'inchiesta italiana usa un criterio diverso, usa il criterio dei carboidrati solubili, potrebbero essere in qualche modo simili, siamo sul 17%, anche qui sono dei livelli di consumo abbastanza alti. Quindi sì, il problema c'è sicuramente in Europa e c'è sicuramente in Italia.
C'è un altro aspetto, sulla legislazione esistente, c'è una differenza tra le linee guida dell'OMS ed altre indicazioni internazionali?
Si riferisce al marketing oppure in generale alla linea guida sulla qualità?
Alla linea guida.
No, in generale devo dire le linee guida che l'OMS fa. Noi abbiamo tra l'altro fatto recentemente degli aggiornamenti appunto sulle raccomandazioni per i grassi, per i carboidrati, per i dolcificanti. Direi che insomma c'è abbastanza un allineamento della comunità scientifica internazionale. C'è una condivisione, sì, ma sono basati veramente su tutto il corpus scientifico sviluppato negli ultimi 30-40 anni, quindi è difficile di sentire. Ecco,
un'altra cosa, l'obesità infantile, precedentemente per esempio qui in Italia era ai minimi termini, poi abbiamo avuto un aumento estremamente significativo e questo aumento si è un po' attenuato negli ultimi anni. L'obesità come si colloca rispetto a queste linee guida? È un prodotto, anche una conseguenza di un'alimentazione di questo tipo? Stiamo parlando di obesità nei paesi ricchi.
Ah, guardi, l'obesità è sicuramente il risultato di tanti fattori. Nelle nostre comunità ricche c'è sicuramente un consumo eccessivo di alimenti che sono particolarmente densi in nutrienti, consumo di bevande zuccherate, consumo di alimenti ricchi in energia, in zuccheri. Quindi il fatto di avere dei consumi elevati di zuccheri semplici sicuramente è un fattore di rischio. Con le nostre raccomandazioni sullo zucchero diciamo che bisogna tenere i consumi al di sotto del 10%, meglio il 5%, perché questo favorisce il guadagno di peso a tutte le età. Quindi sì, questo è un aspetto sicuramente importante. Poi c'è l'altro aspetto, che è quello dell'attività fisica, che è insufficiente perché non lo si fa per motivi professionali, e anche il tempo libero non è così tanto destinato allo sport, per esempio, un po' perché per scelta, un po' perché purtroppo noi abbiamo una differenza nella obesità tra classi sociali, quindi se ci sono delle persone che appunto hanno meno risorse, sia vivono in luoghi che sono che favoriscono meno l'attività fisica per motivi di sicurezza, per motivi di accesso alle strutture sportive, alle scuole e quant'altro, ecco che abbiamo effettivamente anche lì una limitazione. Quindi sì, sono questi due fattori. Poi ce ne potrebbero essere forse anche degli altri, si sono chiamati in causa gli interferenti endocrini, ma insomma fondamentalmente…
Però questi sono i fondamentali. Ecco, noi abbiamo un'ultima domanda nel tempo che ci rimane, che però è questa. A noi risulta che in una situazione analoga, non molti anni fa, l'Italia fu l'unica nazione all'OMS a non sottoscrivere un documento che andava in questa direzione, cioè in quel caso si parlava degli zuccheri. È così? E qual è stato l'atteggiamento invece questa volta dell'Italia?
Dunque, aspetti, c'è stata una situazione in cui c'è stato un documento mi pare, non ricordo qua esattamente in che anno, in cui c'era un piano d'azione sulle malattie non trasmissibili come un allegato con tutta una serie di politiche efficaci, quelle che l'OMS chiama i best buy, sono delle politiche che hanno un buon rapporto costo-efficacia. E non era solamente l'Italia, veramente c'erano alcuni paesi che avevano espresso delle riserve, quindi il documento fu approvato, ma se non vado errato, l'Italia e gli Stati Uniti espressero delle riserve in particolare su questo allegato, e sì, effettivamente avevano delle riserve soprattutto sull'approccio alla tassazione delle bevande zuccherate. Il documento è andato avanti, insomma, non è che fu bloccato per questa ragione. Su queste linee guida sul marketing non c'è un pronunciamento degli stati membri. Quello che noi come MS facciamo, il segretariato, è un lavoro appunto di servizio.
Staremo a vedere, Francesco Branca. Allora seguiremo ancora questa vicenda, noi la dobbiamo salutare, grazie ancora moltissimo a Francesco Branca, che è direttore del Dipartimento della Nutrizione per la Salute e lo Sviluppo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie.